Voci del Grigioni Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa edizione è bio al 100%, o quantomeno ci si prova. Nostro ospite questa sera è Luca Folini, responsabile del settore frutticoltura presso la Fondazione Foianini di Studi Superiori, che ha sede a Sondrio, da dove vi parliamo.
Buonasera a tutti.
Pensare a un mondo della frutticoltura su grande scala che utilizza meno pesticidi o prodotti chimici è una pia illusione?
Ci stiamo provando, tutti i giorni ci proviamo ad ottenere questo, nel senso che siamo ormai in una situazione abbastanza particolare dove il consumatore è più attento, ha più informazioni, quindi c'è una maggiore sensibilità a tutte queste tematiche. Quindi sì, l'input in questo periodo, da ormai qualche anno a sta parte, è quello di cercare di ridurre l'impatto chimico e quindi di ridurre al massimo la presenza dei trattamenti chimici. Non è semplice, siamo in un'area in cui le precipitazioni sono molto elevate, in cui c'è un'umidità abbastanza importante presente, e quindi siamo purtroppo costretti a fare determinati interventi. Nonostante ciò, però, ripeto, tutti gli centri sperimentali, tutti i centri di ricerca hanno come input quello di portare avanti tutte quelle tematiche, tutte quelle ricerche, tutte quelle selezioni, quindi incroci di varietà più resistenti alle malattie, quindi con meno impatto chimico.
I principali nemici cosa sono? I parassiti oppure i funghi?
Ma sui parassiti negli ultimi 15 anni abbiamo veramente fatto dei passi da giganti e onestamente abbiamo quasi risolto i problemi, perché veramente la ricerca ci ha dato una mano elevatissima, e quindi per quanto riguarda i parassiti siamo sulla buona strada. Come dicevo prima, essendo un areale in cui abbiamo 1000 mm di pioggia all'anno, il problema sono i funghi, e quindi sono questi che danno il maggior impegno da un punto di vista di trattamenti, di interventi chimici. Però purtroppo bisogna anche segnalare che negli ultimi anni, adesso io ritorno un po' su quello che ho detto all'inizio e non mi voglio contraddire, praticamente a causa del libero mercato, quindi della globalizzazione, purtroppo ogni anno arrivano anche 1-2 insetti nuovissimi dal resto del mondo, e quindi questo ripone tutte le basi, e quindi bisogna ricominciare, ristudiare le nuove presenze e cercare appunto di contrastarle in modo efficace.
Lo abbiamo capito, non è compito facile. Allora andiamo a vedere l'esperienza pratica di un ragazzo, un coltivatore che produce nella provincia di Sondrio. Lo ha incontrato per noi Stefano Barbusca.
Coltivare mele biologiche in provincia di Sondrio. Ecco la scommessa di Daniele Franchetti, agricoltore di 31 anni di Ponte in Valtellina. Ha lasciato un posto fisso da disegnatore meccanico per dedicarsi ai meleti dell'azienda di famiglia. Ma non ha scelto di puntare su coltivazioni ordinarie, ha infatti deciso di lavorare con le colture bio, quelle che non utilizzano prodotti chimici di sintesi come insetticidi, fungicidi e acaricidi, diserbanti e fertilizzanti chimici. Non è stata una decisione semplice, perché bisogna evitare di esporre i frutteti ad agenti provenienti da altri appezzamenti.
La gestione del biologico è particolarmente difficile, soprattutto perché gli appezzamenti veterinari sono molto frammentati, quindi piccoli appezzamenti.
In Italia, secondo l'Associazione degli Agricoltori Coldiretti, la crescita del mercato biologico è inarrestabile. Nel 2016 gli acquisti sono aumentati del 21% e la filiera conta quasi 9.000 attività. Per Franchetti il passaggio dai metodi tradizionali al bio è stato graduale. Per ora riguarda circa 1.000 quintali, metà della produzione globale di mele.
Le difficoltà sono state quelle di convertire gli impianti che mio padre aveva già, altri impianti che abbiamo preso in affitto, in una produzione biologica. Ci vogliono 3 anni di conversione in cui il prodotto non è certificato e quindi è difficile da valorizzare sul mercato.
Al di là degli aspetti commerciali, Franchetti ha una certezza. Questa scelta fa bene all'ambiente e ai consumatori. È un fattore molto sentito in Lombardia e nel resto d'Italia. L'associazione Greenpeace, ad esempio, nel 2015 ha sostenuto che nell'83% dei campioni di mele analizzati nei supermercati sono state trovate tracce di pesticidi. Metà di quelli rilevati nelle mele convenzionali hanno effetti tossici noti per pesci, api e altri insetti.
Allora, le mele in Valtellina bio, cioè quelle che produciamo noi, sono le stesse qualità, diciamo, più utilizzate nell'agricoltura locale, che sono le Golden, Gala, Stark e Fuji. La vera differenza è l'impatto che ha la produzione bio rispetto a una integrata. Non utilizziamo sul biologico insetticidi e chimici, non vengono utilizzati fungicidi sistemici, quindi utilizziamo soltanto zolfo, polisolfuro di calcio e su alcune varietà un po' di rame, ma pochissimo.
In tempi di crisi, per i consumatori è centrale anche l'aspetto del prezzo. Si stima che, in media, i costi delle mele bio siano superiori del 40% rispetto a quelle convenzionali.
Il biologico ha dei costi superiori, sia per noi che produciamo e sia per chi compra al supermercato il biologico.
Il bilancio della decisione che lo ha portato a lasciare la fabbrica per la Campania è positivo.
L'idea è quella di continuare a investire, perché è l'unico modo per stare sia sul mercato sia per dare prodotti di qualità superiore. È una scommessa ancora in corso, però vinta.
Abbiamo sentito Luca Folini, la vita del coltivatore bio non è per nulla facile, non bisogna esclusivamente combattere contro i nuovi parassiti o le malattie, ci sono altri fattori che rendono le cose complicate.
Sì, bisogna fare una premessa, nel senso che la ricerca a livello italiano, ma la Svizzera insegna a noi, perché comunque i vostri centri sperimentali sono sempre stati all'avanguardia e le varietà resistenti a ticchiolatura, ad esempio per quanto riguarda il melo, moltissime sono svizzere, hanno proposto queste varietà, cioè delle varietà che si ammalano meno anche se piove, fondamentalmente. La ticchiolatura è il fungo principale del melo e con anni e anni, perché ci vuole quasi 30 anni per avere una nuova varietà, sono state selezionate diverse varietà resistenti a ticchiolatura e quindi abbiamo anche la possibilità di usare queste varietà che possono ridurre da subito anche del 60-70% la pressione chimica e quindi i trattamenti. Però poi qui ci si scontra col mercato, perché poi il mercato vuole varietà bio ma comunque tradizionale, cioè vuole una Golden Delicious tradizionale, non vuole la mela resistente a ticchiolatura che viene trattata meno, che di per sé è già più resistente con meno trattamenti, no, vuole praticamente le varietà normali che esistono sul mercato, le più conosciute per essere proprio sintetici, le gialle e le rosse, biologiche. Per fare una gialla, o meglio una Golden Delicious o una Red Delicious biologica, diventa un pochino più complicato. Ecco che per quanto riguarda la parte bio, la parte biologica, è molto importante, è di fondamentale importanza scegliere una giusta varietà, perché poi all'interno di una gamma enorme presente sul mercato esistono anche delle varietà, tra virgolette, più rustiche, che si ammalano meno. È chiaro che dall'altra parte però dispiace non utilizzare quelle resistenti di colatura che sono naturalmente già resistenti a questa malattia. E quindi ci si scontra un po', e per questo motivo che noi siamo da anni stiamo cercando di spingere, di selezionare, di valutare varietà resistenti a ticchiolatura in modo da poterle mettere sul mercato e in modo da avere una marcia in più. È chiaro però, non è che se io metto una mela resistente a ticchiolatura questa non si ammala più, perché vi assicuro, e io ci lavoro tutti i giorni, che questa non prende la ticchiolatura ma tutto il resto. Facendo ricerche da ormai da più di 15 anni sappiamo che comunque quei 6, 7, 8 trattamenti all'anno vanno per forza fatti.
Fare bio può essere anche economicamente interessante. Per esempio, in Valposchiavo si punta molto sulla produzione bio, come ci dice Antonia Marsetti.
Di 100% bio è da un po' che si sente parlare, da prima di Expo 2015, quando l'allora Regione Valposchiavo con Presidente Cassiano Luminati varò l'ambizioso progetto presentarsi alla Fiera di Milano come una sorta di padiglione a cielo aperto in cui toccare con mano l'agricoltura biologica. Il traguardo restò sulla carta, l'obiettivo fu ridimensionato. Oggi si parla così di 100% Valposchiavo, di prodotti autoctoni lavorati in valle, da distinguersi dal FEZU in Valposchiavo, ovvero di prodotti prodotti confezionati con materie prime non indigene. Ma nonostante il cambio di rotta, la barra del timone resta dritta al centro, come ci conferma Daniele Raselli, uno dei pionieri del bio in Valposchiavo, oggi certificatore per l'Italia della preziosa gemma elvetica.
Al momento il 76% delle aziende nella Valposchiavo sono già a conduzione biologica. Ci mancano 20-21 aziende. Se mi permettete, parlo in termini alpinistici. Con il 100% Valposchiavo abbiamo già organizzato il campo base. Adesso ci stiamo organizzando le corde, i chiodi da roccia, i chiodi da ghiaccio e quant'altro.
La vetta resta comunque molto lontana e basta anche solo un'azienda che si stacchi dalla cordata per vanificare gli sforzi di tutti o quantomeno per trasformare la meta in un miraggio.
Il percorso va fatto su tre livelli. Un livello tecnico, agronomico, vale a dire che ci sono aziende che hanno più difficoltà a fare la conversione verso il biologico perché ci sono dei nemici naturali, diciamo le colture, che sono difficili da gestire con la tecnica biologica. Poi c'è il punto di vista economico. Queste aziende va assicurato un reddito nel momento della conversione, il raccolto va perso e allora ci sono anche delle incidenze economiche negative. C'è anche col convenzionale, fra l'altro. Terzo è il livello mentale, psicologico, di convincere questa gente a fare il passo.
Già, un passo che per qualcuno è un salto nel vuoto. Abbandonare le certezze che i trattamenti garantiscono per la riuscita del raccolto suona come un azzardo e a sentir parlare di nuovi aiuti economici la gente storce il naso. In realtà c'è molta carne al fuoco da parte degli agricoltori poschiavini che hanno presentato diversi progetti, 12 per la precisione, sul capitolo dello sviluppo rurale all'interno della politica di aiuti alle zone limitrofe e di confine. Ce lo spiega meglio Daniele Raselli.
I contadini qua si stanno muovendo, non soltanto succhiano dalle mammelle di mamma Elvezia. Il 100% Valposchiavo è diventato una pianta, non soltanto un germoglio, è una pianta con tanti rami. Il caseificio Valposchiavo prevede di rinnovare il negozio in centro del borgo di Poschiavo. A Brusio ci sono due aziende che riprenderebbero la lavorazione della frutta, piccoli frutti, ma anche castagne, produzione di nocino, queste specialità poschiavine. Altro progetto, rinnovare un macello e ingrandirlo per la produzione di carne biologica. Progetto di un maneggio al cantone con cavalli berberi, un piccolo caseificio aziendale aviano, un piccolo progetto per la produzione di uova di quaglia, di uova di gallina, un progetto per la produzione di mozzarella di bufala a cavaglia, un progetto sociale su un'azienda agricola, l'Italiadi a San Carlo, la giardineria, la risciada biologica. Stiamo pensando ancora anche a un progetto di biogas, il progetto per il sostegno della cooperativa di campicoltura con un centro di raccolta per i cereali qua a Poschiavo e il rinnovamento di un essiccatoio per le erbe officinali che sono conosciute già in tutta la Svizzera. Questi sono progetti che partono dal principio di questo 100% Valposchiavo. Se abbiamo fortuna e Berna e Coira ci riconoscono questi progetti, prevediamo nei prossimi 5-6 anni investimenti fra i 10 e i 12 milioni di franchi. Non sono bazzecole.
La vivacità e la pluralità di interventi non deve far perdere di vista l'obiettivo finale che era e resta, per Raselli, 100% bio.
Non è la nostra speranza, è la nostra base. Il settore del turismo vive su questo paesaggio, non usiamo più pesticidi. Il prodotto è naturale e non è solo una storia che è naturale, è lì da vedere. Possono venire a guardare. Dunque, faremo queste cordate, ne abbiamo ancora 20 da portare in cima, li vogliamo tutti in cima, ci vediamo in vetta.
Luca Molini, abbiamo sentito grande entusiasmo, non sarà facile.
No, è indubbio, è una bella sfida, ma tanto di cappello, nel senso che comunque mi sembrano molto tenaci e molto convinti. Credo che non si può che dar ragione, anche perché io credo fortemente che la strada sia tracciata, nel senso che ormai siamo in una situazione in cui, ripeto, la gente o comunque il consumatore è sempre più attento e il passaggio verso il biologico è quasi, non dico obbligatorio, ma molto vicino. Noi ad esempio in Valtellina, per quanto riguarda le mele, soffriamo molto a livello commerciale perché abbiamo delle fortissime pressioni da tutto il mondo, dai nostri vicini altotesini o comunque trentini, dove producono tantissimo più di noi, e a livello commerciale diventa davvero difficile. fare un cambiamento, quindi diversificare, quindi andare anche su una parte biologica, avendo una città così importante come Milano vicino a noi con più di 10 milioni di abitanti, potrebbe essere anche un'ancora di salvezza. Potremmo essere davvero anche costretti a fare un'operazione di questo tipo. È chiaro che al di là della parte economica del business bisogna anche crederci, bisogna anche puntare su una riduzione importante e cospicua per quanto riguarda i trattamenti chimici. Io vi faccio solo un esempio: i mirtilli, noi abbiamo, ripeto, più di 50 ettari, nel 2000 c'erano 100 piante, oggi abbiamo dei grossissimi problemi per quanto riguarda questo insetto molto particolare che li danneggia, e la strategia nostra di Fondazione Foianini, ma soprattutto di tutta la valle, è quella di non fare trattamenti, e quindi utilizzeremo delle reti, copriremo i nostri impianti con reti anti Suzuki, quindi comunque la sensibilità c'è, è presente, e lavoriamo un po' tutti su questa strada. Per quanto riguarda il melo, anche lì ormai ci stiamo strezzando, perché tutta la valle inizia a coprire con reti. Vi dico che ultimamente chi produce reti è un buon business, è un buon lavoro, perché nei prossimi anni, guardate, gran parte delle nostre produzioni, sia valtellinesi ma anche svizzere, saranno coperti da rete, perché purtroppo ci sono sempre più problemi. Poi la tecnologia ci aiuta, è sempre presente. Oggi si stanno sperimentando delle reti che non fanno passare l'acqua e quindi la pianta si ammala meno. Stanno sperimentando l'utilizzo dei diserbi con vapore acqueo. Ci sono un sacco di novità. È chiaro che da ricercatore o comunque da sperimentatore sarei compiaciuto se l'Europa ci desse l'opportunità anche di provare le biotecnologie, cioè la possibilità di utilizzare la cisgenesi per ottenere varietà sempre più resistenti e comunque che si ammalano meno. So che la Svizzera su questo lato è già molto più avanti di noi e ci sta credendo tantissimo, e ci sono centri in cui questa tecnologia viene utilizzata. Non è altro che chiaramente un miglioramento genetico molto più veloce, dove si sceglie il gene della resistenza e viene inserito nella Golden di turno.
Ora spostiamoci brevemente in Val Bregaglia con Silvia Rutigliano.
La coltivazione di alberi da frutto in Bregaglia è per lo più un'attività privata. Ci sono persone che hanno un piccolo frutteto o magari una pianta soltanto. Nella parte bassa della valle sono i castagni a farla da padrone, influenzando anche la crescita delle altre varietà di alberi da frutto. Alberto Fogliada.
Dove crescono tantissimi castagni, il terreno è acido, allora vengono bene i meli, i prugni, i peri. Invece le albicocche, le pesche e le nettarine io le avevo messe, poi le ho eliminate perché è il terreno che non fa rendere queste piante qua.
Se c'è una limitazione dovuta all'acidità del terreno, c'è però un'evoluzione dovuta al riscaldamento climatico, come affermano Fogliada e Gritli Ruinelli.
20 anni fa, quando si mettevano giù le piante di cachi e di fichi e di kiwi, gelavano perché l'inverno era molto freddo. Invece adesso con l'innalzamento climatico c'è gente, ad esempio, che ha messo l'olivo a Castesegna e le coprono un pochettino con i sacchi d'inverno, eppure stanno.
Ho messo delle piante nuove 10 anni fa, una pianta di kiwi un po' speciale, dei kiwi piccolini che si mangia con la pelle e tutto, e una pianta di cachi, e maturano bene.
Quindi, oltre a castagni e noci,
ci sono sempre stati i meli, i peri, i prugni, i nespoli, che adesso sono molto rari, le mele cotogne, le pere cotogne.
La frutta viene solo in piccola parte venduta nei negozi di paese. Tanti fanno più o meno come Gritli Ruinelli.
Premesso che noi non spruzziamo, perciò un anno ci abbiamo mele, un anno ci abbiamo prugne, un anno faccio un po' di marmellata con i fichi, con le prugne le regalo, e le mele faccio delle mele secche.
Per il privato cittadino, coltivare bio è fattibile?
Io credo di sì, nel senso che comunque chi produce per sé, produce nel proprio orto, nel proprio frutteto, deve essere contento di quello che raccoglie, di quello che produce. Non deve certo paragonarsi con, che ne so, le mele o i prodotti che si trovano nel supermercato. E quindi sa benissimo che magari la mela che presenta una piccola tacca o una piccola macchia, sa che è stata fatta da lui, sa che non è stato usato niente, ambiente, quindi è sicuro di quella macchia o di quel bitorso, se lo vogliamo chiamare così, quindi si può benissimo fare. È chiaro che invito tutti, italiani e svizzeri, e ormai siamo vicini, siamo cugini, a passare anche da noi, cioè avere anche un parere tecnico, perché oggi vi posso assicurare che a tutti gli agricoltori che mi vengono a chiedere voglio fare mirtillo gigante, io la prima cosa che gli chiedo è: avete i soldi per la rete? Se avete i soldi per la rete, facciamo un mirtillo gigante, non c'è nessun problema. E la stessa cosa per quanto riguarda le mele: se uno vuole fare un frutteto familiare, ci sono, noi alla Foianini abbiamo più di 220 varietà in prova, di cui quasi 100 sono resistenti a trichiatura, quindi all'interno di quelle 100 ce ne sarà una che potrà soddisfare il cliente, quindi possiamo darvi una mano. È chiaro che un piccolo, come dire, consiglio tecnico è sempre positivo. Poi non lamentatevi se magari ogni tanto, che ne so, il pomodoro non vi arriva a fine stagione perché diventa nero, ma sappiate che siamo in delle valli, sia noi che voi, bellissime, dove per fortuna l'acqua non ci manca, e ogni tanto quando piove bisogna accettare anche quello.
Io ringrazio Luca Folini, lo ricordo, responsabile del settore frutticoltura presso la Fondazione Foianini di Studi Superiori, che ha sede a Sondrio. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, termina qui, torna come sempre venerdì prossimo.